24 mattino con Giulia Crivelli.
Buongiorno, buon martedì, buona vigilia di Natale da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa dei quotidiani italiani. Cominciamo come sempre dal Sole 24 Ore, che si occupa di alcune delle decisioni o una delle decisioni presa ieri dal Consiglio dei Ministri. Ieri sapete che c'è stato un vertice di maggioranza ristretto e poi il Consiglio dei Ministri, e il titolo è questo: appalti, revisione dei prezzi allargata, più tutele sui contratti firmati da associazioni e sindacati più rappresentativi, nel correttivo alle norme sulle gare, riferimento ad accordi guida in edilizia. E come potete capire, il tema è anche legato a quello della sicurezza nei cantieri, perché spesso si parla degli appalti e dei subappalti come una delle cause della scarsità di controlli e magari anche degli incidenti poi sul lavoro. Quindi trovate poi tutto a pagina, sono articoli di Giuseppe Latour e Giorgio Pogliotti, a pagina 3 del Sole di oggi. A centro pagina una foto di Elon Musk e Donald Trump. Sono giorni di grandi esternazioni, che appunto il Sole 24 Ore definisce esternazioni a go-go. Per esempio Elon Musk ieri ha detto: troppi 24.000 dipendenti alla Federal Reserve, la banca centrale americana. E Donald Trump, dopo aver scherzato, ma chissà, forse neanche tanto, sul fatto che il Canada dovrebbe diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti, poi ha il suo ministro della salute Robert Kennedy Jr. avrebbe intenzione di togliere gli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Donald Trump ha detto che vorrebbe che gli Stati Uniti riprendessero il controllo del canale di Panama, che l'allora presidente Jimmy Carter restituì allo Stato di Panama. E ieri infine Donald Trump ha detto che è interesse degli Stati Uniti che la Groenlandia, che attualmente è parte della Danimarca, diventi nostra. Trump, Musk e le parole a ruota libera, obiettivi veri oppure provocazioni? Le trovate poi tutto a pagina 8, con un'analisi anche di Gregory Alegi. Naturalmente si parla anche del Giubileo, che inizierà ufficialmente stasera alle 7 di sera, quando Papa Francesco aprirà la Porta Santa di San Pietro, inaugurando appunto l'anno giubilare. E per la prima volta c'è una webcam, ci ricorda Manuela Perrone, installata sulla porta, che permetterà a chi non può viaggiare di attraversarla virtualmente. E noi siamo alla prima pausa, quella per un aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli. E abbiamo visto la prima pagina del Sole 24 Ore, quella del Corriere della Sera apre con un virgolettato uscito dal vertice di ieri di maggioranza per parlare, come la Premier aveva annunciato due giorni fa, dei centri di permanenza temporanea in Albania. Sui migranti, avanti con l'Unione Europea. Vertice sulla ripartenza dei centri in Albania. E poi c'è anche nel sommario di questo articolo al centro del Corriere della Sera la prima reazione della segretaria del PD Elly Schlein: piano fallimentare. Vi segnalo l'editoriale di Ferruccio De Bortoli, che si intitola Il capitale trascurato del bene, che parla di quel mondo, il cosiddetto terzo settore, o comunque tutto il mondo del volontariato e non solo, delle varie associazioni che in Italia è, secondo Ferruccio De Bortoli, anche sottostimato o non abbastanza conosciuto. Scrive Ferruccio De Bortoli: facciamoci un regalo, non costa nulla. Quale? Un attimo di attesa. L'Italia ha un grande capitale sociale che non è purtroppo un attivo patrimoniale, invidiato da altri paesi più ricchi di noi. Avessimo potuto contabilizzarne gli effetti nella legge di bilancio, trascorreremmo un Natale più sereno, avremmo meno timori del futuro. Il valore della solidarietà italiana è altissimo e sottostimato, è costituito da milioni di persone, volontari, caregivers, che ogni giorno fanno qualcosa per gli altri, i più fragili, e a volte non ci tengono nemmeno a farlo sapere. Non c'è bisogno reale che non abbia un'offerta d'aiuto. Al di là di qualche eccesso di retorica, l'Italia è davvero un paese con il cuore in mano. E poi fa naturalmente altre considerazioni Ferruccio De Bortoli, anche appunto per dare maggior peso, maggior rilievo e magari qualche agevolazione in più o sburocratizzazione a questo terzo settore così prezioso. A centropagina c'è una foto di Federica Pellegrini perché Aldo Cazzullo e Arianna Ravelli l'hanno intervistata, due pagine di intervista, la 32 e la 33, intitolata «Ho baciato una donna, sono di destra moderata». La Repubblica invece apre sul giubileo, il giubileo per la pace. Stasera Papa Francesco darà il via all'anno santo con l'apertura della porta alla Basilica di San Pietro. E poi nel sommario il governo va avanti sull'Albania. C'è anche un altro cenno sempre nel sommario, che è sostanzialmente diviso a metà, sui finanziamenti al Ministero della Cultura, dimezzato il decreto. Richiamato in prima pagina un racconto che lo scrittore brasiliano Paulo Coelho ha scritto per la Repubblica, I frutti che rendono immortali. E invece Gianrico Carofiglio, che di Milano non è, ma evidentemente pensa di conoscerla molto bene, Milano, fantasmi e segreti della città in cerca di futuro. E a centropagina però c'è la foto con ancora il cadavere di Francesca Ianni coperto da una coperta, appunto, e l'albero, il platano caduto che l'ha uccisa. È successo ieri a Roma, l'avete sentito naturalmente. Francesca schiacciata da un albero, aveva 45 anni e era in vacanza a Roma e aveva tre figli, 12, 11 e 10 anni, che hanno visto tutto. Citiamo subito la prima pagina dell'Avvenire, che ha non è l'unico giornale che lo fa oggi. Ha una sorta di copertina, quattro pagine che avvolgono il dorso principale. Il titolo è Giubileo 2025, Pellegrini al cuore della speranza, perché la speranza è appunto il tema di questo giubileo. L'articolo principale è firmato da José Tolentino de Mendonça, cardinale, prefetto del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Vi leggo le prime righe che mi hanno molto colpito. Un giorno un amico di Franz Kafka gli fece una domanda: la speranza esiste? E Kafka avrebbe risposto: c'è molta speranza, infinita speranza, ma non per noi, chiuse virgolette. Il desiderio della speranza è un fatto ineludibile, sinonimo della vita stessa, come l'aria che respiriamo o il battito del cuore. Ma il discorso sulla speranza deve essere tutto meno che ingenuo, superficiale o immediato. Nessun ragionamento sulla speranza sta in piedi se non accetta di integrare e riflettere anche sul suo contrario, la prova della disperazione. Poi naturalmente cita altri poeti e altri passi della Bibbia. In particolare dice la poeta Marina Cvetaeva, che con Rainer Maria Rilke mantenne una straordinaria amicizia epistolare, diceva: io non penso, ascolto e poi cerco l'esatta incarnazione della parola. La speranza è capace di instaurare un futuro perché attraversa ad occhi aperti il cuore del presente senza sfuggire alla sua dimensione crocifiggente, perché sicuramente è stato un 2024 in cui non è stato facile coltivare la speranza visto le tante guerre. Il dorso principale a questa apertura, il Natale apre la porta a un anno di speranza. Inizia il giubileo, stasera le celebrazioni, giovedì l'apertura nel carcere di Rebibbia e inaugurate le prime opere a Roma, come avete sentito anche nei GR. Poi, per quanto riguarda il Consiglio dei Ministri, il vertice di maggioranza di ieri, avanti sui centri in Albania, azzardo, salta la pubblicità. Quella sul gioco d'azzardo e sul fatto che fosse appunto possibile pubblicizzarlo è una battaglia che Avvenire porta avanti da tanto tempo e che quindi giustamente dà notizia di quello che poi verrà definito il fallito blitz, per appunto nella finanziaria rendere di nuovo possibile la pubblicità dei giochi d'azzardo. Vi segnalo subito che l'Avvenire è il giornale che dà più spazio a una delle decisioni di questi ultimi giorni di presidenza di Donald Trump, di Joe Biden. Il 20 gennaio si insedierà ufficialmente Donald Trump. Joe Biden accoglie l'appello del Papa quando lo aveva incontrato a gennaio a Roma, ha parlato anche di questo, del concedere la grazia agli attuali 40 candidati condannati a morte negli Stati Uniti. Joe Biden ne ha salvati 37. Joe Biden accoglie l'appello del Papa, si legge a pagina 6, 37 salvati dal boia. Il presidente americano ha ascoltato Francesco, che aveva chiesto clemenza in vista del giubileo. A tre ha detto di no. Sono i tre che rimarranno nel braccio della morte, sono Zokhar Tsarnaev, uno degli attentatori della maratona di Boston, Dylan Roof, che sparò a 9 fedeli neri a Charleston, e Robert Bowers, che uccise 11 ebrei nella sinagoga di Pittsburgh. Anche la stampa, come l'Avvenire, ha una sorta di appunto 4 pagine che avvolgono il dorso principale e sono si intitolano così: Un anno negli occhi, 12 foto raccontano i momenti simbolici del 2024. E queste 12 foto appunto sono sulla copertina della stampa. Poi all'interno, il dorso principale, anche qui un virgolettato: l'Unione Europea vuole i centri in Albania, il governo tira dritto, a gennaio nuovi trasferimenti. Anche qui, sempre nel sommario, la prima replica del Partito Democratico: nascondono il fallimento, è un progetto inumano. Vi segnalo il sondaggio di Euromedia di Alessandra Ghisleri, che commenta poi questo sondaggio. Dietro Meloni e Schlein c'è il vuoto dei partiti. Segnalo 3 analisi interessanti: quella di Tommaso Nannicini sulla legge Fornero, quindi la riforma delle pensioni, abolire la Fornero, l'eterno miraggio. Un intervento di Don Luigi Ciotti: se un tetto sulla testa non è più un diritto, l'emergenza abitativa. E poi sul tema della sanità, che la stampa sta seguendo molto da vicino, come del resto il Sole 24 Ore, un intervento del presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta: qualcuno salvi la sanità pubblica. A centropagina però 2 foto, una dalla Striscia di Gaza con un articolo di Francesca Mannocchi, Gaza, il gelo e la sete, e una con l'articolo di Domenico Quirico da Kiev, le vite a perdere, Natale di guerra. Nella striscia, popolazione allo stremo, in Ucraina 3.000 soldati nordcoreani sono già stati feriti o uccisi. Questo è un bilancio non ufficiale, però su questo numero concordano molti giornali e molte fonti italiane e non solo. Il Foglio. A centropagina un articolo che poi trovate ampio in una pagina intera, firmato da Matteo Mazzuzzi: il cristianesimo non è un'utopia. L'Europa e le periferie, la guerra ingiusta in Ucraina, la pace mai scontata. Il Natale in questo tempo così particolare, che è post-secolare, non post-cristiano. E questa frase è una delle frasi del vescovo norvegese Erik Varden, intervistato appunto da Matteo Mazzuzzi. Moltissimi altri temi, questo lo troviamo anche su altri giornali. Un'indiscrezione: nel 2027 si andrà qui a Milano a votare per il nuovo sindaco. Beppe Sala probabilmente, quasi certamente, non si ricandiderà. Non si sa ancora chi potrebbe essere il candidato per il centrodestra. In realtà, secondo il Foglio, Sallusti per Milano. L'idea di Salvini per il dopo Sala è l'attuale direttore del giornale. E invece a destra, appunto, a sinistra, scusate, anche qui ci sono delle ipotesi: potrebbe essere Maiorino, Pier Francesco Maiorino, oppure altri, si fanno anche altri nomi, vedremo. Manca tanto tempo, ma si comincia già a speculare o a fare ipotesi sui candidati dei due principali schieramenti. Abbiamo ancora tempo prima della pausa con l'aggiornamento sul meteo. Per il Messaggero, anche qui il giubileo contro le guerre, l'esempio dell'Italia che fa squadra è l'editoriale di Guido Boffo, che fa in particolare riferimento all'inaugurazione ieri della piazza di Porta Pia. La foto di prima pagina è quella. E poi c'è una notizia che, come sempre, il Messaggero, molto informato sulla pubblica amministrazione, trovate una notizia che trovate solo sul Messaggero: statali, contratto di Natale, aumenti medi di 165 euro. Per ministeriali e dipendenti INPS, stipendi alzati da gennaio. Non solo, importanti novità anche per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dallo smart working con meno vincoli alla settimana corta, cioè 4 giorni su 5. E ora, come dicevamo, ci lasciamo per un aggiornamento, qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buona vigilia di Natale da Giulia Crivelli. Abbiamo visto la prima pagina del Messaggero, che oggi è in edicola anche con un fascicolo esterno, Outlook Economia 2025, l'Italia che verrà, e c'è anche un intervento di Romano Prodi, che ve lo ricordo perché lo potete sentire, risentire sul sito di Radio 24 in podcast. È intervenuto sabato alla trasmissione Amici e Nemici di Daniele Bellasio, condotta da Daniele Bellasio e Marianna Aprile, che poi hanno anche intervistato Giulio Tremonti, anzi nell'ordine inverso, prima Giulio Tremonti poi Romano Prodi, e parte di queste interviste erano poi sul Sole 24 Ore di domenica. L'articolo di oggi di Romano Prodi sul Messaggero si intitola "La scommessa per il paese sarà la crescita", tra l'oro dell'Unione Europea, la sfida Stati Uniti-Cina e il caso India. Vi segnalo La Nazione, che ha invece una apertura diversa: piccole imprese, staffetta, giovani, anziani, legge per le PMI, più facili il ricambio generazionale e l'accesso al credito, basta finte recensioni, web, questo è anche un altro dei provvedimenti di fine anno che riguarda soprattutto i ristoranti. La foto di prima pagina è quella del Parco di Roma, con appunto questa foto impressionante dell'albero caduto e ancora il corpo della vittima, Francesca Ianni, coperto da una coperta termica, e il titolo è "Schiacciata dall'albero davanti ai figli". Domani, come sempre, la prima pagina divisa in due, con due titoli forti. Il primo: gara a destra per vendicarsi dei PM, e naturalmente il Domani è un giornale di opinione, quindi questo è già una dichiarazione. Vendicarsi dei PM, secondo il Domani, appunto, c'è una gara nella maggioranza per vendicarsi dei PM, e poi gli slogan di Meloni sull'Albania, e anche qui è già un'opinione. E poi, e questo è forse il giornale che dà più rilievo a questa notizia, sulla prima pagina, ne avevamo parlato proprio ieri con l'unico, invece in quel caso l'unico quotidiano che aggiornava sulla mancanza di progressi nella formazione del governo, era Il Giornale, parliamo della Francia. Poi sappiamo che in serata è arrivato l'annuncio che il governo è fatto. Francia, il governo Bayrou, questa anche qui un'opinione forte, nasce morto. Presentata la nuova squadra spostata a destra, i socialisti hanno già detto è una provocazione. Il premier François Bayrou ha già anche annunciato che il discorso di politica di insediamento e di presentazione ai francesi del suo governo e del suo programma sarà il 14 di gennaio. Il Fatto Quotidiano: regali di Natale, più armi, meno indagini, treni fermi. Anche qui appunto non è certo un titolo neutrale, ma già un'opinione fin dal titolo: disastri meloniani, solo soldi per la guerra. E Crosetto, perché è stato varato un ulteriore pacchetto di aiuti per l'Ucraina e il ministro della difesa Crosetto ha detto sia l'ultima volta. Il Giornale: famiglia su de tasse, il nuovo anno di Giorgia. E poi c'è questa, la notizia la trovate su tutti i giornali, non con questa enfasi, che è stato nominato il successore di Ruffini all'Agenzia delle Entrate. Ricorderete le dimissioni date a sorpresa con un'intervista concessa al Corriere della Sera, Carbone nominato successore di Ruffini, la Premier rilancia misure per natalità e meridione. E Alessandro Sallussi, che abbiamo appena detto, indiscrezioni danno, attuale direttore del giornale, indiscrezioni danno come candidato sindaco di Milano quando nel 2027 si voterà a Milano, firma l'editoriale della vigilia di Natale, buon Natale alla faccia loro. Libero, parte il giubileo, un morto, tre feriti, il riferimento è appunto alla tragedia della donna di 45 anni morta schiacciata da un platano, era a Roma, c'era un vento fortissimo, adesso si cerca di capire se, perché ci sono nelle grandi città, a Milano come a Roma, come in tantissime altre città, ci sono dei programmi per monitorare lo stato degli alberi e quelli che appunto vengono ritenuti malati o comunque a rischio di cadere in caso per esempio di vento forte vengono in generale sradicati. Questo platano sembrava, da quello che si legge anche sulle dichiarazioni dell'assessora all'ambiente del comune di Roma, sembrava tra quelli non a rischio. Cronano gli alberi a Roma all'apertura della Porta Santa. Il sindaco PD diceva: abbiamo una città più bella e più verde. Il commento, anche qui un'opinione fin dal titolo, l'inferno della capitale, è del vice direttore di Libero Daniele Capezzone, mentre l'editoriale principale di Mario Secchi è dedicato a questo nuovo governo francese, il caos francese, l'utopia rossa e il nostro panettone. A centropagina, come ha fatto il Corriere, il Sole 24 Ore, che in realtà ha messo anche a fianco la foto di Elon Musk, c'è una foto di Donald Trump dalla Groenlandia a Panama. Trump vuole espandere gli Stati Uniti. La verità, non è vaccinato, non lo operano, malato di cuore, rischia di morire. Incredibile decisione in cardiochirurgia a Trieste. Schillaci intervenga, chiede la verità, chiede un intervento del Ministro della Salute, perché come sapete è ancora adesso che la pandemia da Covid-19 è alle spalle, quando si entra in ospedale si viene testati per il Covid e si verifica anche che se la persona è stata vaccinata o no. Pochi giorni fa la lettera al paziente affetto da insufficienza aortica severa. L'intervento non è stato effettuato perché lei rifiuta di fare la profilassi contro Covid, influenza, herpes e pneumococco. Adesso la invitiamo a cancellarsi anche dalla lista d'attesa. Anche qui a centropagina una foto di Donald Trump con un altro degli annunci che abbiamo citato fatti in questi giorni, cioè quello della possibile uscita degli Stati Uniti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS. Trump vuole uscire dall'OMS e negli USA, ha detto anche Trump, questa è una battaglia della verità, quella della cosiddetta teoria gender, e negli USA solo due generi, maschile e femminile, così ha detto Donald Trump, che lui conosce solo appunto maschile e femminile. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, ci torneremo poi anche col nostro direttore Fabio Tamburini dopo la pausa per la viabilità delle 7.45. Vi segnalo, e ne parleremo anche con lui, questa decisione annunciata ieri. C'erano già state delle indiscrezioni nei giorni scorsi. Nissan Honda, le due aziende dell'auto giapponesi, verso un polo da 8 milioni di autoveicoli. C'è un commento, un'analisi di Mario Cianflone, che cura le pagine di motori per il Sole 24 Ore. Mutuo soccorso nipponico sull'auto. Vi segnalo anche, perché come sempre insomma si può anche essere così ottimisti a oltranza, avere speranza a oltranza anche su temi economici, poi ci sono i dati e come sempre Marco Fortis, presidente della Fondazione Edison, economista, nelle pagine dei commenti fa un po' il punto e il titolo della sua analisi sugli scenari macroeconomici è: Italia al primo posto nell'Unione Europea per i minori squilibri, il nostro paese promosso in 12 indici su 13, resta la scorretta narrazione su di noi. Vi segnalo anche dalla prima pagina della sezione Finanza e Mercati un approfondimento di Laura Galvagni su Generali, che guarda ad acquisizioni in Germania, Spagna e Grecia. in particolare per quanto riguarda la parte delle assicurazioni, il gruppo punta a consolidare la presenza in alcune aree chiave verso il rinnovo del CDA con un ulteriore respiro internazionale del board, a proposito appunto di società italiane che guardano all'estero. Dal Corriere della Sera mi ha colpito un'analisi di Lorenzo Cremonesi, attualmente inviato a Damasco dal Corriere della Sera, che ripercorre gli ultimi giorni di Bashar Assad: la negazione della sconfitta, l'irritazione del Cremlino, poi la fuga con il figlio Hafez, lasciando indietro familiari e amici e portando via la cassa. Vi leggo una parte di questo racconto. Il 30 novembre, il giorno della caduta di Aleppo, lui, Bashar Assad, era a Mosca con la moglie Asma, che secondo Cremonesi è in cura per un tumore, per assistere alla tesi di dottorato in fisica e matematica del figlio Hafez. Le telefonate concitate dei suoi assistenti lo convincono a rientrare in fretta e furia. Chiede allora assistenza ai vecchi alleati di Teheran. Addirittura arriva a Damasco il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi, che cerca di lanciare massaggi rassicuranti, ma intanto ordina il ritiro di diplomatici e consiglieri militari. Così, la notte della fuga, Bashar e il figlio attendono ben 4 ore sulla pista prima di riuscire a decollare. A Putin non piacciono i perdenti. Intanto il fratello Maher si rifugia in Iraq, il cugino Yab Makhlouf viene ucciso dalle fucilate dei ribelli con la zia di Bashar, mentre fuggono verso il confine libanese. Altri parenti e dignitari del regime sono spariti, forse prigionieri o feriti, oppure già morti. Bashar però porta con sé in volo 2 consiglieri incaricati di gestire i milioni rubati allo Stato e depositati nelle banche all'estero. E così appunto gli ultimi giorni di un dittatore. La bella pagina di Stefano Montefiori sul Corriere, che ricostruisce come è nato il governo Bayrou. Governo con 2 ex premier, polemiche sull'influenza di Le Pen, che avrebbe per esempio messo il veto su alcuni nomi che erano circolati per la formazione di questo governo. A proposito invece della guerra in Ucraina, vi segnalo un articolo di Gianluca Modolo su Repubblica: Ucraina al cimitero dei nordcoreani, al fronte più di 1000 tra morti e feriti. I conti dell'intelligence, in questo caso di Seoul, quindi la Corea del Sud, mentre per Kiev sarebbero addirittura 3000, quindi le cifre appunto sono, come sempre, siccome non ci sono cifre ufficiali, sono un po' ballerine. La Repubblica poi ospita anche 2 articoli sulla guerra nella striscia di Gaza, possiamo dire in Medio Oriente, quindi da una parte il Natale del cardinale Pizzaballa a Betlemme, c'è speranza, di nuovo torna questa parola, tra le macerie di Gaza, e poi c'è un'intervista all'inviato ONU in Siria di Francesca Caferri, e qui il titolo è impressionante perché secondo me invita a una riflessione su come si muove l'ONU in queste crisi internazionali. Al Jolani, il nuovo leader della Siria, dice le cose giuste. Ora deve passare ai fatti, che è quello che molti stanno aspettando, appunto se dopo le dichiarazioni di Al-Jolani, che ha promesso sostanzialmente alla diplomazia, ai diplomatici internazionali, alle cancellerie internazionali, che non verranno compiuti gli stessi crimini contro gli oppositori di cui si è macchiato Bashar Assad, e vedremo se poi davvero questo succederà. E chiede Francesca Caferri: lei ha parlato dell'appoggio della comunità internazionale, ma sin dalle prime ore dopo il cambio di regime, da molti paesi che li ospitano si sono alzate voci che chiedevano il ritorno dei rifugiati siriani in patria. Il sostegno che verrà offerto a Damasco è legato alla questione del rientro dei rifugiati? E Pedersen risponde, Geir Pedersen: l'offerta di sostegno non è legata alla questione del rientro dei rifugiati, ma di certo alla stabilità. Per far tornare le persone dall'esilio serve un paese stabile, con un'economia che deve ripartire. Nessuno torna in una casa distrutta. Questo può avvenire solo in presenza di un processo politico aperto a tutta la società. Se vogliamo vedere un rientro massiccio dei rifugiati, dobbiamo sostenere la transizione. E questo è quello che la comunità internazionale è pronta a fare. La comunità internazionale, sappiamo che appunto abbiamo l'esempio della guerra in Ucraina, e sappiamo quale ruolo praticamente inesistente abbia avuto l'ONU, ma del resto nel Consiglio di Sicurezza dell'ONU siede anche la Russia, quindi questa è già una, insomma, non c'è nient'altro da aggiungere, ma ci lasciamo per qualche minuto per l'aggiornamento sulla viabilità.
24 mattino.
Ancora buongiorno e buona vigilia di Natale da Giulia Crivelli. Prima di dare il buongiorno anche al nostro direttore Fabio Tamburini, due risposte agli ascoltatori. Molti mandano messaggi sull'albero, il platano, che a Roma è caduto per il vento fortissimo e ha ucciso una donna di 45 anni davanti ai suoi figli. Alcuni ascoltatori ricordano che non ci sono solo le polemiche sul fatto della mancata manutenzione o il fatto che quel platano non venisse considerato pericoloso, ma anche sul fatto che quando c'è il vento così forte i parchi andrebbero chiusi, e naturalmente quello di Roma non era stato chiuso. All'ascoltatore che mi dice invece che addirittura torna su un errore di ieri, cioè avevo detto che Siri è l'assistente di Amazon, no, Siri è l'assistente di Apple, quello di Amazon si chiama Alexa, l'ascoltatore ipotizzava che non avrei voluto correggermi, invece l'ho fatto. Se non l'ho fatto prima è solo perché non mi ero accorta di questo errore, ma ci sono i nostri ascoltatori super puntuali, super precisi, che mi segnalano questi errori. Intanto do il buongiorno a Fabio Tamburini, anziché il solito intervento al giovedì lo abbiamo anticipato oggi perché domani e dopo sono giornate festive, quindi non saremo in onda con questa rassegna stampa. Buongiorno Fabio.
Buongiorno a tutti, Natale alle sue esigenze e quindi contravveniamo alla regola della giovedì.
Esatto,
eccoci
perché,
qua.
Perché poi i quotidiani, tutti i quotidiani, quindi Sole 24 Ore compreso, torneranno in edicola venerdì 27 e anche noi saremo qui con la nostra rassegna stampa. Fabio, abbiamo citato insomma l'apertura del Sole 24 Ore sugli aggiornamenti, sugli appalti, ma soprattutto quella doppia foto con Elon Musk e Donald Trump e tutte queste esternazioni che avete definito sulla prima pagina a gogo.
Mi viene in mente il titolo del Festival dell'Economia di Trento dell'edizione 2025 a fine maggio, Rischi e scelte fatali. Perché questo titolo? Beh, perché immaginavamo che personaggi come Donald Trump e Elon Musk non ci avrebbero fatto perdere quel brivido lungo la schiena che contraddistingue le loro prime uscite pubbliche dopo le presidenziali. Ah, insomma, alcune parate sono davvero grosse, le ricordiamo oggi sul giornale. La Groenlandia, che ricordiamo è territorio della Danimarca, deve diventare americana. E poi ancora le ingerenze di Musk sull'Italia, sembra che comandi lui. Per Bacco è un grande personaggio, ma ognuno deve essere padrone della sua, ti chiari, amicizia lunga. Allora, di fronte a queste esternazioni viene la domanda spontanea, certamente quello che pensano, ma sarà anche quello che faranno? Chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita. Io credo che c'è sempre la differenza tra le promesse, le parate elettorali o post elettorali e poi la prova della realtà. Vedremo come va a finire.
Sì, anche perché qualche giorno fa, insomma, anche per via dei dazi annunciati contro il Canada aveva reagito molto male, minacciando anche di tagliare i rifornimenti energetici dal Canada ad alcuni stati dell'America, e allora Trump aveva detto va bene, allora il Canada potrebbe diventare il 51esimo stato degli Stati Uniti. Anche qui, insomma, direi una sparata non di poco conto. E poi Elon Musk.
Attenzione Giulia, attenzione, ti interrompo un attimo. Sì. Le sorprese potrebbero anche essere positive, perché può essere anche una tattica. Uno la spara grossa e poi dopo diventa ragionevole, è più facile sedersi al tavolo delle trattative. Mi viene in mente per esempio il caso Cina. Tutti sappiamo che Trump è per la linea dura contro la Cina. Io credo invece che, nel mio piccolo, che in un mondo che deve ritrovare la bussola della pace, Stati Uniti e Cina devono convivere, no? E allora cosa c'è di meglio da un punto di vista di Trump che andare verbalmente a uno scontro contro la Cina e poi dopo dimostrarsi, diciamo così, più ragionevole nelle trattative? E qualche segnale, per la verità, c'è già stato proprio nei giorni scorsi. Xi, il leader cinese, definito come il mio amico Xi o qualcosa del genere. Insomma, chissà mai che la presidenza Trump risulti invece più favorevole al mondo di quanto appare dalle parole e dai proclami detti. Certamente il mondo ce ne ha bisogno, ci sono 60 guerre in corso, la presidenza democratica degli Stati Uniti non ha portato grandi cose, diciamoci la verità. Ci ha portato la guerra in Ucraina, in Europa, ci ha portato la carneficina a Gaza, tutte vicende di cui francamente non ne sentivamo il bisogno. Chissà mai, magari Trump potrà essere anche una sorpresa.
No,
positiva,
sono d'accordo con te, insomma, è talmente il suo comportamento e le sue esternazioni sono talmente fuori dagli schemi che perché negarci questa speranza che appunto ci sia qualche scossa positiva. Elon Musk,
chiudiamo gli occhi e incrociamo le dita.
Ecco, a proposito invece di sempre scenari, diciamo, asiatici, ovviamente sul Sole 24 Ore c'è tutta la cronaca e l'analisi che abbiamo citato di Mario Cianflone. Questa a proposito, naturalmente si inserisce nei grandi problemi dell'industria dell'auto a livello europeo e mondiale questa ipotesi di fusione in Giappone. Come la vedi?
Tira una brutta aria per l'industria dell'auto, e tradizionalmente quando il mare si fa burrascoso è tempo di concentrazioni. I giapponesi stanno trattando per chiudere questa operazione, ma sembra davvero a buon punto di fusione tra Nissan e Honda. Nasce, se non erro, il terzo gruppo automobilistico mondiale. È la risposta alla crisi, ce ne saranno altre, grandi cambiamenti. Ma io penso che abbiano forse anche una loro positività. Certamente è meglio questo tipo di concentrazioni che fare come ha fatto Stellantis, che alla fine ha fatto utili record sulla pelle, diciamocelo pure, dei lavoratori, e questo è inaccettabile. Prima hanno preso i soldi dallo Stato italiano, e poi quindi i soldi che hanno preso dalle nostre tasche, e poi zacchete. Utili formidabili nelle tasche, dividendi formidabili nelle tasche degli azionisti e le fabbriche chiuse o in via di chiusura. Non si fa così.
Comunque è sicuramente un settore.
Da questo punto di vista, cara Giulia e cari ascoltatori, mi auguro che la festa sia finita.
Sì, la vicenda Stellantis sicuramente, insomma, tra qualche anno potremo proprio, forse già adesso, come dici tu, già fare queste considerazioni su amministratori delegati che sicuramente fanno il bene, tra mille virgolette, degli azionisti e molto meno dei lavoratori, e quindi la sostenibilità sociale di un'azienda che viene condotta così è naturalmente in forse.
Attenzione, ti faccio un piccolo complemento. Hanno fatto il bene degli azionisti anche quello delle proprie, anche proprio, perché Tavares, che era l'amministratore delegato di Stellantis, è andato via con non si riesce a capire bene quanto, ma diciamo decine e decine di miliardi. Tanta roba.
Sì. Senti, quindi, invece, insomma, visto che appunto vogliamo
decine di milioni, scusate il lapsus clamoroso, prima che un ascoltatore mi corregga.
Miliardi?
Non si può correggere il direttore,
no.
Perbacco.
Sai che invece miliardi
decine e decine di milioni? Non esageriamo. Non c'è bisogno di, come dire, rendere la realtà ancora più cruda di quello che è. Bastano e avanzano decine e decine di milioni.
Che invece sono decine e decine di miliardi davvero di dollari quelli che ha preso Elon Musk, a proposito di cifre assolutamente fuori dalla realtà come stipendio. Ma
non solo lui, cara Giulia, qui il problema è che quando la crisi picchia duro, che cosa succede? Succede quello che è sempre successo da quando esiste l'umanità: i ricchi diventano sempre più ricchi, i poveri diventano sempre più poveri e il ceto medio ha le ossa rotte. E purtroppo è un po' quello che sta succedendo.
Senti, guardando invece, volendo appunto focalizzarci su questa parola speranza, è il tema scelto per il Giubileo. Naturalmente se ne parla anche sul Sole 24 Ore, a Radio 24 già ci sono stati molti reportage. Naturalmente seguiremo stasera l'apertura della Porta Santa e insomma, vogliamo unirci, direi, tutti quanti a questo messaggio di Papa Francesco di speranza, che sia un anno di svolta per tanti. Tu ricordavi le 60 guerre, e poi ci sono naturalmente anche tutte le difficoltà economiche dei vari paesi.
Il mondo ha bisogno di pace. Speriamo che l'anno del Giubileo sia, utilizzo il nome di una rubrica che abbiamo inaugurato proprio in vista dell'anno santo, l'estensore è Padre Fortunato, l'abbiamo chiamata la porta aperta. Speriamo che sia la porta aperta a un mondo di pace, e ne abbiamo davvero bisogno.
Tra l'altro,
basta guerre, certo. Troppi morti, troppi bambini mutilati. I bambini nascono per essere felici, non ci stancheremo di ripeterlo. Il mondo ha bisogno di pace.
Grazie Fabio, e come abbiamo anticipato, insomma, poi ci risentiremo con gli ascoltatori il 27, con te magari settimana prossima nel consueto appuntamento del giovedì. Oggi l'abbiamo anticipato perché è la vigilia di Natale, quindi io faccio tanti auguri a te e ti lascio la parola per farli agli ascoltatori.
Auguri a tutti, la porta aperta alla pace credo che sia lo slogan migliore con cui chiudere questo 2024, diciamoci la verità, molto di sventure, e aprirlo a un 2025 che speriamo migliore. E se Trump e Musk daranno una mano, perché no?
Perché
tutto sommato,
no?
Meglio loro che la carneficina di Gaza.
Grazie Fabio, e noi siamo leggermente in ritardo, do subito la parola a Alessio Maurizi per il GR delle 8 e noi ci risentiamo subito dopo, ma ringrazio già fin d'ora Carmelo Lauricella in regia.